Il passo del libro del Cantico che leggiamo a conclusione di questo corso di esercizi è caratterizzato da ripetizioni. I versetti sono pochi, quelli che rappresentano il riferimento di questo incontro, stanno nel capitolo terzo e vanno dal versetto 1 al versetto 4. Nonostante i pochi versetti, vi sono delle ripetizioni significative che possono essere opportune per il frattempo, cioè per il periodo della nostra vita, a partire da quanto abbiamo visto ieri nel pomeriggio. Siamo entrati in una comunione con colui che ci ama e diciamo di amare e che desideriamo amare. Però il Cantico dei Cantici, pur essendo in apparenza così elevato, anche se l'altezza che si sperimenta leggendolo assume toni molto concreti, è consapevole che bisogna compiere spesso la ricerca. Le espressioni ripetute sono «ho cercato», dice la donna amata, «ho trovato» e viceversa «non ho trovato». L'oggetto di cercare, trovare, non trovare è molto semplice e anch'esso è ripetuto: colui che il mio cuore ama. Ho cercato, ho trovato, non ho trovato, colui che il mio cuore ama. Sono espressioni ripetute ciascuna 4 volte in questi pochi versetti. E allora c'è chi ha studiato questi versetti e le sue ripetizioni partendo da un pregiudizio: che queste ripetizioni siano maldestre aggiunte redazionali. Questo è stato il suo punto di partenza. È un autore tedesco che ha pubblicato il suo commento nel 1992 a Göttingen. Pensava si trattasse, è partito da qui, di maldestre aggiunte. Man mano il suo lavoro fine, analitico, proseguiva, è stato costretto a riconoscere che le ripetizioni sono uno strumento poetico raffinato per esprimere il martellare del desiderio. Sono in un certo senso un pensiero fisso, queste formule ripetute. Un pensiero fisso che solo alla fine si placa, quando non ci sono più ripetizioni. Quindi a dominare, attraverso questo insistito motivo ripetuto, la ricerca, è il desiderio, che è il profondo atteggiamento che dobbiamo custodire e coltivare. Questi 4 versetti si possono distinguere in 2 strofe, tra breve li leggiamo. La prima strofa contiene i primi 2 versetti ed è caratterizzata dalla ricerca. Nel primo versetto la ricerca è ambientata in casa. Nel secondo versetto la ricerca è ambientata in città. Dunque lo spazio in cui solitamente si vive. la casa e la casa più ampia, la città. E ambedue, nella prima strofa, si concludono con la desolata constatazione: non ho trovato. La seconda strofa, gli ultimi due versetti, il 3 e il 4, è invece caratterizzata dal ritrovamento. Due volte ripetuto il verbo trovare. La prima volta, però, in cui trovare ricorre, l'oggetto del ritrovamento è l'oggetto, scusate, è la donna, l'oggetto del ritrovamento. Mi hanno trovata le guardie. L'apparente positività del ritrovamento è una delusione. È stata trovata da chi non voleva essere trovata. E questo ritrovamento che provoca delusione è un artificio, se vogliamo, una sorta di movimento ritardante che prolunga e continua la ricerca ansiosa. La tensione si scioglie alla fine quando la donna concluderà: ho trovato colui che il mio cuore ama. All'inizio è in casa, dicevamo, che ha luogo la ricerca. E in casa la ricerca è una inquietudine particolarmente dolorosa. È uno stato d'animo la ricerca dolorosa, affaticante, che viene ripresa anche altrove nel cantico. Ad esempio, capitolo 5, verso 2. Io dormivo, ma il mio cuore era sveglio e cercavo. Ecco perché il cercare, verbo molto comune, ha come specifico significato desiderare. Ad esempio, questo capita spesso già nei testi del Primo Testamento. Ad esempio nel Salmo 27, verso 4, lo conosciamo bene questo testo. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, si può anche dire questa sola io desidero, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il verbo cercare ha una particolare frequente occorrenza anche nel libro di Geremia, sin dai primi capitoli, ad esempio nel capitolo 2, verso 33, Geremia esclama, sta dicendo un oracolo al re, l'oracolo del Signore: come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore, desiderando amare. Così, sempre Geremia, nel capitolo 5, al versetto 1, percorrete le vie di Gerusalemme, cercate nelle sue piazze. Dunque, in questo testo che a noi interessa del cantico, i primi versi del capitolo 3, il cercare è modo diverso per dire desiderare, che è evidentemente una sorta di innesco di un movimento continuo. Oggetto della ricerca è ripetutamente colui che il mio cuore ama. Una espressione, come ricordavo, che appare anche altrove, ci limitiamo solo nel cantico, al capitolo 1, verso 7. E qui il contesto è analogo. un desiderio bruciante di incontrare colui che il mio cuore ama. È un desiderio struggente. Quindi, se torniamo al nostro testo, capitolo 3, i primi 4 versetti, vediamo che si crea una tensione che implica una complementarietà fra il cercare, desiderare e trovare. Sono appunto due verbi complementari. E il cercare o desiderare esprime non solo l'assenza di un oggetto, o nel nostro caso l'assenza di una persona, ma esprime di più la percezione di questa assenza come mancanza, che è qualcosa di più significativo. Non solo è assente, ma mi manca. È qualcosa o qualcuno che dovrebbe esserci e non c'è. Notiamo che questa è una fondamentale esperienza dell'essere umano, che è costituzionalmente un essere in ricerca. Quindi il suggerimento che sembra offrire questo breve testo che adesso leggiamo è quello di non desistere mai dal desiderare, ma colui che il cuore ama. Vedremo che anche un detto di Gesù va in questa direzione e chiede anche di verificare l'oggetto del desiderio, perché l'oggetto del desiderio, dice, la tensione del cuore. Allora ecco cosa dice la donna amata. Di solito l'amata nel Cantico dei Cantici ha un termine in ebraico che è sempre lo stesso, rahyati. Dodi è il maschio, rahyati è la donna. In ogni caso, di solito la si traduce con l'italiano amata. La prima strofa, 3:1-2. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato colui che il mio cuore ama. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Cercherò colui che il mio cuore ama. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. La casa è la casa più grande. La seconda strofa. Mi hanno trovato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto colui che il mio cuore ama? Le avevo appena oltrepassate quando ho trovato colui che il mio cuore ama. L'ho stretto fortemente e non lo lascerò, finché non l'abbia fatto entrare nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepita. Queste due ultime righe, finché non l'abbia fatto entrare nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito, sono due righe molto enigmatiche. Qualcuno parla di una regressione nell'amore. Vedremo qualche cosa quando sarà il momento. Intanto torniamo su queste due strofe, che sono un soliloquio della donna amata. Capita poco nel Cantico dei Cantici il soliloquio. E nelle righe che noi abbiamo letto, la donna racconta e si racconta. racconta quello che può accadere e racconta quello che le è accaduto. Anche di notte continua a essere in ricerca, sia che lo cerchi senza trovarlo, sia che lo trovi, lui resterà sempre lo stesso, colui che il mio cuore ama. E allora mi sono venute un paio di domande, che possono essere domande nel congedo dalla lettura insieme del Cantico dei Cantici. Colui che il mio cuore ama, è questa la bussola nel profondo del nostro cuore? Cerco colui che il mio cuore ama. Gesù di Nazareth diceva: dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo cuore, là si troverà pure il tuo tesoro, e viceversa. Matteo 6,21. E sempre Gesù asseriva, Matteo 7,8, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. La donna decide di alzarsi e racconta il futuro. Sul mio letto ho cercato, mi alzerò e farò il giro della città. Si vede correre in piazza per le strade alla ricerca di colui che il suo cuore ama. Ha cercato e non l'ha trovato. Che l'amata sia coricata o in piedi, la constatazione è sempre la stessa: lui non c'è. È separato nello spazio, è separato nel tempo, ma non è assente dal cuore. Lui rimane, ripetiamolo anche noi come lo ripete il testo biblico, colui che il mio cuore ama, che lei lo trovi o no. Allora, quando davvero il cuore ama, la ricerca viene di conseguenza. Ed è una ricerca non sbiadita, non estenuata, è una ricerca appassionata. E questa è all'interno, all'esterno, e interno e esterno sono una forma di metonimia, per dire in ogni luogo. Il poema conferma questo. Ci sarebbe da aprire una piccola parentesi su come il testo greco dei 70 traduce questi passi del testo masoretico o del testo ebraico. Io lo chiamavo, dice la traduzione greca, e lui non mi ha sentito. Dove però alcune varianti dicono: io lo chiamavo e lui non mi ha obbedito. Abbia ragione il traduttore greco dei 70, che traduceva verosimilmente un testo ebraico da quello scelto dai masoreti, o abbia ragione il testo ebraico, le cose cambiano di poco. Sebbene si debba lasciare casa propria, sebbene si debbano correre dei rischi di notte in città, per le strade, per le piazze, trovarsi davanti alle guardie che vigilano, e sebbene sia necessario oltrepassare, andare oltre, il desiderio non deve trovare ostacoli, e quando ci sono, il desiderio è in grado di superarli. Perché l'amore esige un superamento. E allora, al di là delle guardie, superate le guardie, finalmente trova colui che il suo cuore ama. E una volta trovato, lo cosa fa? Dice il testo. Lo afferra, lo stringe fortemente. Il testo dei 70 in greco, per dire lo stringe fortemente, usa un verbo, il greco kratio, che è impiegato per coloro che si impadroniscono di Gesù al momento dell'arresto. E appunto, afferratolo, lo conduce, lo introduce, lo guida fino al luogo segreto dove è stata concepita, nella casa di sua madre, nella stanza di colei che mi ha concepita. È evidentemente una forma che indica una possessività innegabile. Però, come accennavo, il significato di queste espressioni finali è molto enigmatico. Potrebbe darsi si tratti di una forma di regressione. Si risale fino al concepimento nel seno della madre. Però è probabilmente la strada più corretta quella di dire che una volta compiuto il desiderio, cioè trovato colui che il cuore ama, il desiderio diventa quello di farsi conoscere dall'altro fino alla radice. Che colui che si accinge ad amarla, una volta ritrovato, possa amarla con tutta la sua storia e con tutta la sua preistoria. L'amore attraversato dal desiderio può essere possessivo, regressivo, a un livello talora sorprendente, ma forse più che questo, il testo del cantico sottolinea il desiderio che l'amato conosca colei che si appresta ad amare con tutta la sua storia, fin dall'inizio. Ci sarebbe anche qui da tenere presente un aspetto che ci porta al Nuovo Testamento, e soprattutto questo credo che sia un tratto particolare del Vangelo di Marco, che abbiamo appena concluso di leggere nel precedente anno liturgico, dove Gesù non si presta ad essere cercato. Andiamo altrove. Lo cercavano per farlo re. Evita una ricerca che voglia prendere possesso di lui. Ma probabilmente la ragione è che bisogna verificare la qualità della ricerca. Se la ricerca è finalizzata a istituire una vera intimità con colui che il cuore ama, con colui che è l'unico che il cuore ricerca. E allora meritano di essere citati due passi. Il primo è di Agostino. Nel commento a Giovanni, il numero 63, al primo paragrafo. Agostino non ha commentato, contrariamente al Vangelo di Giovanni, ai Salmi, ad altri libri biblici, non ha commentato il Cantico, ma i suoi scritti sono molto segnati da versetti del Cantico dei Cantici. E potremmo dire che il suo trattato sulla Trinità nel quindicesimo libro, nell'ultimo capitolo, è una preghiera celebre, insiste molto su questi versetti del Cantico. Ma torniamo al trattato su Giovanni 63:1. Cerchiamolo per trovarlo. Cerchiamolo ancora dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo, perché è nascosto. E dopo averlo trovato dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso. Egli sazia chi lo cerca per quel tanto che lo possiede e rende più capace chi lo trova di cercarlo ancora per riempirsi maggiormente di lui con la sua cresciuta capacità di possederlo. È un modo per dire che l'amore, quando è vero, può essere dilatato fino all'infinito. Va nella stessa direzione anche Gregorio di Nissa, che ha invece un commento sul Cantico dei Cantici, ed è questo commento giudicato fra i commenti più elevati oggi ancora. Scrive a commento del nostro testo il Nisseno: trovare Dio è ricercarlo senza fine. In effetti, cercare e trovare Dio non sono cose diverse, ma il guadagno della ricerca è la ricerca stessa. Il desiderio di Dio nell'anima è appagato dal fatto stesso di restare insaziabile, perché vedere Dio è propriamente non essere mai sazi di desiderarlo. Sono due citazioni fra le molte che vogliono sottolineare che il dinamismo della ricerca non è estraneo alla fede, è piantato nel momento sorgivo della sequela, la cui ragione è la fiducia o la fede in colui che si segue. E appartiene il dinamismo della ricerca alla dimensione costitutiva della stessa sequela. Viene qui opportuna, a proposito di Agostino, l'esperienza che racconta nelle Confessioni, nel libro decimo, quando prima di lasciare Ostia, dove si era fermato, per poi proseguire e tornare in Africa, capita o avviene la morte della madre Monica. Sono pagine letterariamente elevate e forse dischiudono una sorta di sguardo sull'esperienza mistica della madre Monica e del figlio. La meditazione di Agostino, quando parla degli ultimi istanti della vita di Monica guardando il mare insieme a lei ad Ostia, la meditazione di Agostino parte dalla contemplazione del paesaggio. Percorre con un'ampia carrellata tutto il mondo esterno, poi se ne distacca per raggiungere l'interiorità e dice: una sorta di luce comune e condivisa fra me e mia madre mi fa capire che colui che amo è sì superior summo mio, ma è interior intimo mio. Espressioni difficili da tradurre. La meditazione di Agostino ha una struttura esemplare, perché da quel che sappiamo di lui, una volta letto l'Hortensius di Cicerone, ha iniziato a desiderare l'incontro con una assoluta verità indiscutibile. Ha superato la crisi scettica e finalmente ha incontrato colui che desiderava trovare come verità assoluta della sua vita. La meditazione di Agostino quindi indica la via da seguire per chi medita con un desiderio aperto, pronto ad andare di superamento in superamento, fino a unirsi alla altissima luce originale, dice Agostino, che è qualcun altro in me più me stesso di me. E questa frase di Agostino, la ripresa, è giusto e doveroso riconoscerlo, il giovane Paul Claudel, nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, la notte di Natale del 1886, uomini in ricerca, che alla fine concludono: ho trovato qualcun altro in me più me di me stesso. E allora vorrei concludere ripensando un po' al percorso che abbiamo fatto in questi giorni e segnalando a modo di sintesi alcuni punti messi in luce, a differenza di altri rimasti più in ombra. E partirei da qui, dal punto di vista scelto per una lettura di questo libro del Primo Testamento. È emersa una cosa ovvia, ma che non deve essere scontata. Ed è questa: l'amore è movimento incessante. È un moto gioioso verso l'incontro e la comunione. È una ricerca esultante della persona amata. Ma a volte può diventare anche un movimento angosciato. Se chi si cerca non si trova, e non trovandolo non solo si nota l'assenza, ma si avverte la mancanza. La dinamica interna del tema del cantico è una dinamica che non ha una trama. Abbiamo visto che il Cantico dei Cantici non è un testo che ha una trama, che comincia, poi si sviluppa e poi arriva alla fine. Il Cantico è senza trama, però si individua, leggendolo attentamente, una sinfonia in tre movimenti. Secondo alcuni esegeti, corrispondono forse ai momenti della dinamica della storia della salvezza. C'è nella storia della salvezza, soprattutto per quanto attiene il popolo di Dio, Israele, c'è la chiamata dall'Egitto. Il popolo sceglie di seguire questa chiamata. C'è però anche l'esilio, e c'è poi il successivo ritorno. È proprio questa dinamica salvifica dell'amore, ancor più che i simboli fascinosi usati dal cantico, che hanno attratto un mistico come Giovanni della Croce. Non è un esegeta, però nei suoi testi ha intuito questa dinamica salvifica. E per lui il cantico è una sorta di parabola dell'avventura spirituale del credente, non dell'anima del credente, ma del credente, che cerca di realizzare in pienezza la comunione con colui che il cuore ama. Dunque può essere, secondo alcuni, una sorta di rilettura, almeno in filigrana, della vicenda del popolo di Dio, ma per altri può essere anche una parabola dell'avventura spirituale del credente. E qualora che il cantico si sviluppa tra il canto della nascita dell'amore e anche tra le peripezie che questa esperienza inevitabilmente pone di fronte a colui che, malgrado tutto, cerca senza desistere colui che il cuore ama. Questo è un po' il punto che abbiamo cercato di seguire in questi giorni. Però non dobbiamo, in questo frattempo in cui noi viviamo, nell'attesa davvero della consumazione di questa esperienza di profonda comunione e di intimità, non dimenticare i momenti dell'esilio dall'amore, i momenti della separazione. Oltre ai versetti che abbiamo citato, 3:1-4, il tema è esplorato anche nel capitolo 5 del Cantico, i primi 5 versetti. E allora vengono elencate le prove, la solitudine, il dolore, lo smarrimento, ma anche in queste peripezie sempre il desiderio è teso verso colui che il cuore ama. L'ultimo punto è questo. Il Cantico delinea anche il traguardo, l'inizio, la maturazione, la difficoltà, il traguardo. È la mutua donazione piena dell'unione amorosa. Ogni esperienza terrena dell'amore umano, e tanto più ogni esperienza attuale dell'amore di Dio, è sempre perfettibile, perché l'amore diventa sempre sprone per una ulteriore ricerca. È quindi sempre desiderio crescente di orizzonti più ampi in cui ritrovarsi. Non a caso il Cantico si chiude, siamo al versetto 14 del capitolo 8, il Cantico si chiude con un rinnovato invito a cercare, a lasciare dietro alle spalle il passato, per incontrare con la festosa agilità del capriolo quell'amore che non è mai posseduto definitivamente finché sia in questa carne. Versetto 14 del capitolo 8 dice: tu che abiti nei giardini, fammi sentire la tua voce. E così si spegne il racconto del Cantico dei Cantici. Ora, come ho detto, io suggerisco, ma senza nessuna pretesa, perché anche quando si insegna le bibliografie lasciano il tempo che trovano, e allora quando si comincia a insegnare si danno pagine e pagine di bibliografia, magari non lette neanche da chi le presenta. Man mano si prosegue negli anni, diventano smilze le bibliografie, perché si nota non solo all'esame che restano pagine intonse. Quindi io mi limito a suggerire alcuni testi che possono essere invece utili. Non sono testi molto estesi, molto ampi. Adesso quando si suggeriscono le bibliografie bisogna essere attenti anche al costo, e anche questi non è che costino molto. Penso che un ottimo testo di meditazione, che però è fatto da un esegeta benedettino, insegna, fa dei corsi anche al Biblico e anche alla Facoltà Teologica di Milano, Benoît Standaert, Standaert è scritto, Cantico dei Cantici, il desiderio desiderato. Che cosa ha, a mio avviso, di pregevole questo testo? È un testo che esamina senza dire il Cantico dei Cantici riguarda il matrimonio, riguarda gli sposi, riguarda... È una lettura del testo, versetto per versetto. Una lettura che è fatta da un conoscitore, evidentemente, della lingua ebraica, della cultura ebraica, delle culture limitrofe, eccetera. E ha sempre dei riferimenti anche al Nuovo Testamento, mai forzati. E quindi non dice il testo è per i fidanzati, il testo è per chiunque lo legge. E lo legge a partire dalla sua identità. Io l'ho trovato molto utile, è anche una esposizione molto piana, non difficile, anche quando ricorre a qualche terminologia un po' particolare la chiarisce, ed è un testo, dice lui, che ha avuto una origine e uno sviluppo molto lento, al punto che lo aveva chiuso, l'ha lasciato in parte per un po' di anni e poi nel 2015 ha aggiunto e ha integrato alcune cose. Cantico dei Cantici, Il desiderio desiderato, Benoît Stander, editrice è quella di Bose, Kikayon. Il testo è stato pubblicato in italiano nel 2017, quindi è recente. Ci sono poi due testi usciti in settembre-ottobre del 2018. Uno è questo di un, come dire, un profondo studioso della lingua ebraica, intitolato Cantico dei Cantici. L'autore è Andrea Ponso, che però, dopo aver tradotto, commentato il Cantico dei Cantici, per buona parte di questo volume presenta la lettura del Cantico fatta nei primi secoli cristiani, arrivando sino a Isacco di Ninive, che è l'autore che oggi molti leggono e sul quale molti meditano. L'editrice è il Saggiatore, quindi una casa editrice. Cantico dei Cantici, Andrea Ponso, che ha però questa particolarità. C'è una coppia di sposi, si chiamano Elisabetta D'Ambrosio e Sergio Gandini, anche questo è un libro recentissimo e anche buono, Cantico dei Cantici, Canto Eccelso, anche questo testo presenta una traduzione e un commento del Cantico dei Cantici, ma va nella direzione della relazione di coppia. Quindi la casa editrice è Lemma Press, è una casa editrice poco conosciuta. C'è poi, come citavo, un testo di meditazione che è frutto di un corso di esercizi tenuto dal priore di Tibirine, Meditazioni sul Cantico dei Cantici. Questo testo è pubblicato dal Messaggero di Padova e quindi si trovano sul Cantico delle meditazioni che vengono però arricchite, come dicevo, dalle lettere contenute nell'Apocalisse di Giovanni. Infine c'è un libretto che è firmato da un gesuita che insegna alla Gregoriana, Gaetano Piccolo. Questo volumetto è edito dalle Paoline, Il profumo dello sposo, esercizi spirituali con il Cantico dei Cantici. Anche questo è prevalentemente orientato a coppie di sposi e segue il metodo ignaziano, in particolare soffermandosi sul discernimento. All'inizio di gennaio la editrice Claudiana ha pubblicato questo breve testo di due sposi valdesi, Lidia Maggi e Angelo Reginato, Corpi di desiderio, dialoghi intorno al Cantico dei Cantici. Anche questo è un buon testo, è una sorta di dialogo tra questi due sposi, illuminato dalla lettura del Cantico dei Cantici. Naturalmente la bibliografia andrebbe, la troverete indicata anche nei testi che ho citato, soprattutto in questi meno in standard, ma negli altri di più, quindi chi vuole approfondire lo può fare. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione.
Grazie.